L'America vista da un'italiana. New York, luglio. Per un taxi si può anche sparare. All'aeroporto John F. Kennedy, appena superata la dogana, trovo Shirley MacLaine che viene da Hollywood e sta litigando con un tassista. C'è lo sciopero dei tassisti a New York. I pochi crumieri vengono presi revolverate o assassate e un taxi ha lo stesso valore che aveva una bicicletta in Europa durante la guerra. Un tassista, la medesima grinta di chi ti prestava la bicicletta. «O te o la valigia», egli dice, indicando il baule con cui Shirley è arrivata. E una fila di gente che spera di portarle via il posto assiste alla scena con volti di pietra, in silenzio, neanche guardasse un film alla TV. «Ma la valigia è con me e io sono con la valigia», ribatte Shirley MacLaine, indignata. «O te o la valigia», ripete il tassista, ostinato. «O te o la valigia, o me o te, o vivo io o vivi te, o prendo il taxi io o prendi il taxi te». Se resti a piedi, se perdi la valigia, se crepi, non so che farci, mio caro. Cristo è morto 2000 anni fa. Tesa nella sua lotta per la sopravvivenza, Shirley vibra come un cavo d'acciaio, sputa fiamme dagli occhi, non cede. Quando la chiamo per offrirle un passaggio non mi sente neanche. È necessario agguantarla di peso, metterle in mano un mazzo di rose, per convincerla che Cristo non è morto. Ogni tanto, provvisoriamente, risorge. Duilio, il mio collega fotografo, è venuto a prendermi con un mazzo di rose. Tieni, Shirley, prendile tu. Shirley ha le lacrime agli occhi, ci guarda come se fossimo angeli, fate, fantasmi, infine esplode. Che diavolo ci fai qui in America? Pazza incosciente, non sai che questo è l'inferno, torna indietro, perbacco. Shirley non è affatto cambiata dal giorno in cui la conobbi in Italia e diventammo amiche. I capelli, ora rossi e ora biondi, attualmente li ha neri. Tra delle sue celebri unghie ad artiglio sono rotte, ma il suo ribellarsi è inalterato e così il suo odio verso New York. Non bisogna dimenticare, essa dice, che in questa città, 2 anni or sono, una donna fu pugnalata per oltre mezz'ora dinanzi a 35 persone, che dalle finestre assistevano senza muovere un dito, né cacciare un urlo, né chiamare la polizia. Assistevano immobili, zitte, neanche guardassero un film alla TV. Lo stesso inverno a me accadde qualcosa del genere. Camminavo lungo Park Avenue, era nevicato e il marciapiede era una lastra di ghiaccio. All'incrocio con la 62 scivolai, mi ruppi in piedi e rimasi distesa sul ghiaccio. «Please», dicevo, «please, aiutatemi, please, tiratemi su, chiamate un'ambulanza, un dottore, please». Ma loro mi passavano accanto e non facevano nulla, non dicevano nulla. Per non perdere tempo, capisci, per non compromettersi, per non cadere con me. O me o te, o me o te, o vivo io o vivi te. Rimasi 20 minuti senza che nessuno mi porgesse una mano, uno sguardo. Alla fine dovetti trascinarmi da sola, a forza di braccia, verso un portone. E qui ci vollero altri 20 minuti, ogni minuto era un secolo, per dimostrare al portiere che non ero ubriaca, drogata, ero solo una donna con un piede rotto. Insomma, che diavolo sei venuta a fare qua giù? Poi si rivolge a Duilio. E tu? Eh? Che diavolo sei venuta a fare qua giù? A me l'America piace, risponde Duilio, e mi piace anche New York. L'America, ecco, è come il servizio militare, va fatto. Tutti dovrebbero fare l'America dopo i 21 anni, o almeno New York. Per uno che vive a Parigi o a Roma o a Milano, New York ha lo stesso effetto che su un soldatino della Calabria hanno Parigi o Roma o Milano. Impegnato a difenderti, a sopravvivere, ecco, diviene più intelligente. E più magro, rispondo. Sei dimagrito che uno spavento, stai facendo la dieta. Ma che dieta, sospira Duilio, come un soldatino perde mezzo chilo la settimana. Sono qui da 6 mesi e fai il calcolo, ho perso 12 chili. Se sopravvivo altri 6 mesi, ne perdo altri 12. Senza scosse, senza sobbalzi, la nostra automobile corre lungo la Park Avenue, la Parkway di Manhattan e ora costeggia il cimitero municipale che è lungo 6 miglia di steli, di croci, di lapidi l'una accanto all'altra, l'una sopra l'altra, senza una pausa, senza un'interruzione. Non esiste al mondo un cimitero più lungo di questo. L'umanità intera sembra sepolta là sotto. Ogni volta che torno all'inferno e costeggio quel cimitero, chiudo gli occhi e vorrei urlare, scappare. Forse Shirley ha ragione. Ammazzeranno anche me se rimango, ma io mi faccio coraggio e rimango, sono sul mio. Amerigo Vespucci era un fiorentino, Giovanni da Verrazzano era di Greve in Chianti. Ho il diritto di starci, vedere quel che l'hanno fatto, come me l'hanno sciupata. Ho il diritto di sapere chi sono, se sono felici o infelici, mascalzoni o per bene. Ho il diritto di ascoltarli, osservarli e spiarli. Se non mi fanno fuori, o fino a quel giorno, vi racconto tutto con questo mio diario. Un posto all'inferno di 5x4. Di solito, quando vengo all'inferno, abito in albergo o in motel. Solo una volta, anni addietro, mi capitò di avere una casa in comune con una ragazza in Greenwich Village. Ma la ragazza era francese, il village ha un tono europeo e quindi non conta. In un appartamento vero e proprio, un appartamento americano, tutto per me, non ci sono mai stata. Di qui il nervosismo mentre sto per entrare, scortata da Shirley e Duilio al 220 della 57esima Est. Tale appartamento io non l'ho mai visto, nemmeno in fotografia. Me l'ha procurato un amico della AMC e so soltanto che costa 250 dollari al mese, esclusi i servizi. Un'inezia se penso che è situato nella zona est, vale a dire a est della Fifth Avenue. Come sanno anche i bambini, la Fifth Avenue è un invisibile muro che politicamente, mondanamente, economicamente divide New York in zona est e in zona ovest. Sicché, allo stesso modo in cui c'è una Berlino Est e una Berlino Ovest, c'è una New York Est e una New York Ovest. Però, mentre a Berlino la zona est è più progressista e più povera, la zona ovest più reazionaria e più ricca, a New York la zona ovest è più progressista e più povera, la zona est più reazionaria e più ricca. Questo però solo nell'area compresa fra la 90esima e la 40esima strada. Al di là di quelle, infatti, la zona est diventa, come a Berlino, più progressista e più povera. La zona ovest è più reazionaria e più ricca. E ora attenzione, nell'area compresa fra la 90esima e la 40esima, uno non può mica stare dove gli pare. Deve stare nel quartiere compreso fra la 50esima e la 70esima, al massimo l'80esima. Naturalmente nessuno obbliga nessuno a stare tra la 50esima e la 70esima, questo è un paese libero, democratico, sano. Però chi non sta tra la 50esima e la 70esima fa la figura di miserabile o avaro. Se poi uno e una, vale a dire una donna, stare fra la 50esima e la 70esima non è più una questione di miseria o avarizia, è una questione di vita o di morte, in quanto solo fra la 50esima e la 70esima esistono edifici protetti da un portiere armato, il quale interroga e perquisisce tutti quelli che entrano, onde impedire lo sport più in voga a New York. Per entrare nell'appartamento di una donna e strangolarla mentre dorme o anche sveglia, chissà perché. Tal privilegio d'essere difesa da un portiere armato si paga, appunto, 250 dollari al mese. Un'inezia, d'accordo, ma anche una cifra per la quale mi aspetto un alloggio spazioso, elegante, fornito di ogni comfort. Dopodiché spalanco la porta e vengo a sapere che il mio alloggio consiste in una stanza di 5x4. In fondo alla stanza c'è una grande finestra, sotto la finestra c'è un letto ricavato da un grande divano. Alla destra del letto divano c'è un cassettone in stile svedese. Alla sinistra c'è una libreria, davanti c'è un tavolo da giardino, in ferro laccato di bianco. Sul tavolo c'è un televisore e sotto il tavolo ci sono due sedie, nient'altro. Una porta rivela un armadio a muro, minuscolo. Un'altra porta rivela un bagno, minuscolo. Un'altra porta ancora rivela una cucina, minuscola. Armadio, bagno, cucina occupano insieme non più di 6 metri quadrati e da ciò consegue che la vita di un normale cittadino americano si svolge entro 26 metri quadrati. La grandezza della stanza da bagno che ho nella mia casa in campagna. Piangente mi accascio fra le braccia di Duilio e di Shirley, ma subito dopo mi scuoto, ricordo Giovanni da Verrazzano e Amerigo Vespucci, miei avi, e dichiaro la inequivocabile necessità di navigare gli spazi, approdare sulla luna, emigrare in altri pianeti, onde sistemarci i miei vestiti, i miei libri e magari lì gli affitti son bassi. La padrona di Hong Kong. La proprietaria del mio appartamento si trova a Hong Kong. Il suo ritratto appeso al muro mi informa che è una brunetta fra i 35 e i 40, con gli occhi tondi e le labbra sottili, maligne. Mi ha lasciato una lettera ben in vista sul letto, e con quella mi dice che ignora quanto resterà a Hong Kong, forse 2 mesi, forse 3, forse 4. Di sicuro c'è solo che prima della partenza mi manderà un telegramma, onde faccia fagotto nel giro di 24 ore. Intanto le paghi immediatamente l'affitto e le spedisca la posta ogni giorno, giornali compresi, via aerea presso l'American Express di Hong Kong, che inoltre non rompa il televisore, non usi il grammofono, non infesti la sua casa di cimici, blatte, zanzare. New York è piena di cimici, blatte, zanzare, ma in questo appartamento non ci sono mai state cimici, blatte, zanzare, in quanto lei vuota 2 volte al giorno la pattumiera nell'inceneritore e se tornando le trova una cimice, una blatta, una zanzara, vuol dire che non ho vuotato 2 volte al giorno la pattumiera. New York, aggiunge la ragazza di Hong Kong, è anche piena di maniaci sessuali, ladri, assassini. Non apra dunque la porta se prima non me lo dice il portiere. La notte mi chiudo a chiave 2 volte. Se ho i soldi mi compri una rivoltella. La rivoltella si compra per posta, non abbia scrupoli a usarla in quanto se ammazzo per legittima difesa mi assolvono senza processo. La ragazza di Hong Kong è spiacente di non potermi affittare anche la rivoltella, ma l'ha prestata, dietro compenso, a un'amica. Ragazza di Hong Kong è una ragazza romantica. Dappertutto ci sono fiori di carta, di stoffa, di plastica, rose di velluto, gelsomini di raso, girasoli di nylon, fiocchi di seta e numerosissimi oggetti a forma di cuore. Le cornici sono a forma di cuore, gli specchi sono a forma di cuore, i piatti sono a forma di cuore, le saponette sono a forma di cuore, dipinto di rosso. Nel bagno una saponetta a forma di cuore mi casca e si rompe. Oh, non preoccuparti, dice Shirley. Giù al drugstore ne hanno tante così. Quel che c'è di buono in America è che quando un cuore si rompe, si va al drugstore e se ne comprano un nuovo.